life sucks and I never try suicide. Mine's fucked even more than I realize. Time's up, keep it moving when she arrives. If you ever heard what I heard in my mind, never try, you would cry, that's a lie, you would die. I don't wanna ever come down from a high, I am in the best seat. From time and the next breed, if you're coming, come and meet directly. Don't need no one to defend me. Souls in a place even I can't get to, don't fuck with the deadly. Moon waves and open seas, quick coast and overseas. Fuck those who don't believe, they will never wanna admit I'm the best here from the mere fact that I've got ovaries. It's a woman's world, soul to speak, pussy you sour. Never giving credit where it's due, cause you don't like pussy in power. Venom.
E bentornate, bentornate, bentornato sulle libere frequenze di Radio Blackout in diretta streaming per la prima volta da casa con la radio mobile di Radio Blackout. Ce l'abbiamo finalmente fatta. E prima di inoltrarci nel tema di questa puntata, ci teniamo a leggervi quello che è stato il comunicato che sta girando rispetto agli avvenimenti di stamattina e dei giorni a seguire, probabilmente, che riguardano proprio la valle. Questa mattina la Digos di Torino si è presentata nelle case di decine di attivisti e attiviste del movimento Notav per notificare gli atti che riguardano il sequestro preliminare dei presidi di San Didero e dei Mulini, oltre che di alcuni terreni circostanti. Al momento a San Didero sono stati messi sigilli su tutte le strutture presenti, così come i mulini, e inoltre è stata chiusa l'area di accesso a entrambi i presidi con reti arancioni da cantiere. Come se non bastasse, i terreni circostanti stanno venendo disboscati. In mattinata i mezzi di lavoro hanno buttato giù il bosco antistante l'area dei mulini, arrivando sino alla tettoia, devastando il rudere dove c'erano reperti quali la pesta per la canapa e i resti della forgia, e abbattuto le piante della farfalla. Un'opera di vera e propria devastazione del territorio, che lascia intendere una volontà di allargamento del cantiere di Chiomonte. Il sequestro è ora giustificazione per devastare la montagna? Sembrerebbe che il Tribunale di Torino e la Questura siano stati assoldati da Telt per facilitare i lavori di allargamento del cantiere, questa volta operando per via giudiziaria. Secondo il solito disegno della Procura di Torino, i presidi sarebbero considerate delle basi operative per l'attuazione di reati e comportamenti delittuosi ai danni dei cantieri di Telt. Già nel pieno dell'estate, inizio agosto, ricordiamo che i presidi vennero perquisiti da cima a fondo, evidentemente nell'ottica di andare in questa direzione. Per fare questa operazione il pubblico ministero, un nuovo nome, ormai non sanno più dove cercare avallatori delle costruzioni atte a criminalizzare il movimento, il tale Davide Pretti, fa un elenco di episodi che dovrebbero confermare l'ipotesi di reato e dunque argomentare la necessità di disporre il sequestro dei presidi. Gli eventi presi in considerazione riguardano le iniziative degli ultimi mesi, a partire da aprile scorso, quando ci fu la giornata per ricordare lo sgombro di San Didero dell'anno precedente, passando per le iniziative organizzate nell'ambito dei weekend dei mulini di quest'estate, che videro la partecipazione di tantissimi giovani attivi nella difesa dell'ambiente, e arrivando infine ai giorni del campeggio di lotta e del festival Alta Felicità di luglio. L'obiettivo, che attanaglia le menti di questi figuri, è la solita: fare la guerra a chi difende la terra e l'ambiente. Si tratta di un attacco nei confronti del movimento tutto, alla possibilità di ritrovarsi e condividere i momenti della lotta e della socialità collettiva, colpendo i luoghi simbolo del movimento Notav. Serate danzanti e balli occitane, presentazioni di libri e proiezioni di film e docufilm su svariati temi, momenti di preghiera e riflessione, lavori collettivi, concerti, castagnate e vin brûlé, apericene, pranzi e cene condivise, battiture rumorose alle reti, assemblee informative e riunioni. Questo e molto altro sono i presidi Notav di San Didero e dei Mulini. In questi anni migliaia di persone, giovani e non, sono passate da questi presidi, nei molti appuntamenti organizzati rendendoli luoghi di aggregazione, socialità e lotta. Con questa operazione si vuole evitare che dei cittadini e cittadine si incontrino anche solo per mangiare insieme un pasto caldo. O c'è altro dietro? Pensano di intimorirci, ma così facendo alimentano soltanto la dignità di un movimento longevo e popolare che non si fermerà già con il pensiero rivolto alle prossime giornate dell'8 dicembre. E niente, a quanto pare stiamo riuscendo a trasmettere da qui, complimenti. E vi terremo tra l'altro aggiornati su quanto succede qua in valle, nel momento in cui riceveremo dei messaggi, ma direi di partire con la puntata di oggi, una puntata che cercavamo di fare ormai da più di un mese e finalmente siamo riusciti a incontrarci qui in casa F a trasmettere per la prima volta appunto ricongiunzioni dalla radio mobile. E oggi quello di cui vogliamo parlare è il crescente interesse in ambito biotecnologico e scientifico per quello che riguarda il microbioma più in generale, ma con un focus specifico su il microbioma vaginale. E partiamo magari dandovi proprio una sintesi conoscitiva, due informazioni di base su che cosa parliamo quando parliamo di microbioma vaginale. Allora, il microbioma vaginale, come qualsiasi altro tipo di microbioma all'interno e sul corpo umano, è un complesso ecosistema microbico che diciamo nella maggior parte delle persone vaginodotate è dominato da dei batteri del genere Lactobacillus, di cui sicuramente avete già sentito parlare. Questi microbi fungono un'azione molto importante, che è quella di convertire gli zuccheri liberati dalla parete vaginale in acido lattico, che costituisce la prima linea di difesa contro eventuali agenti patogeni. Questi batteri sono inoltre direttamente legati, addirittura dipendenti dall'ormone dell'estrogeno, e quindi diciamo che c'è una relazione equilibrata per quanto riguarda la produzione di questo ormone, come agisce all'interno di questo sistema, e l'equilibrio all'interno appunto del microbiota vaginale. Una piccola postilla: la differenza tra microbioma e microbiota è il fatto che il microbiota è l'insieme dei microrganismi che compongono appunto un ecosistema, mentre il microbioma è il bagaglio genetico contenuto all'interno appunto del microbiota. Ora, quando diciamo c'è una situazione di squilibrio all'interno di un microbioma, nel nostro caso che ci interessa quello del microbioma vaginale, si verifica una disbiosi, ovvero un squilibrio batterico. Il più famoso è forse la vaginosi batterica, che a causa di un'irruzione di un elemento di disturbo all'interno di questo ecosistema, vede l'accrescimento, il sopravvento di batteri anaerobici che aumentano il pH all'interno appunto dell'ecosistema vaginale, rendendolo quindi più suscettibile a virus, compreso l'HIV, ma anche il papillomavirus. E la cura antibiotica è stata per decenni, e lo è ancora ad oggi, diciamo l'unico e principale trattamento consigliato, ma questo tipo di trattamento ha in realtà un tasso di ricaduta, nonostante il trattamento c'è un tasso di ricaduta che può raggiungere anche il 70%, per cui molte persone si ritrovano poi ad avere delle condizioni croniche e recidive di presenza di infezioni batteriche vaginali. E addirittura si è notato appunto un aumento anche della resistenza proprio al trattamento antibiotico. Ora, di recente il microbioma vaginale è entrato nelle curiosità scientifiche, forse non ancora quanto il microbioma intestinale, anche se ci sono dei correlamenti, ma comunque il microbioma vaginale è entrato nelle curiosità scientifiche aprendo a nuovi scenari terapeutici. Primo tra tutti il trapianto di microbioma vaginale, che è di fatto parente stretto del trapianto di microbioma intestinale, di cui parleremo ampiamente nell'arco della puntata. Ora, il fatto che ci sia una crescente attenzione nei confronti del microbioma vaginale dopo decenni di assoluto nulla non è assolutamente casuale, e diciamo potremmo vederla in due modi, anche se non sono del tutto polarizzati. Da un lato c'è di sicuro una crescente consapevolezza del fatto che ci sia un bias all'interno delle ricerche cliniche e che quindi diciamo si aprono domande interessanti rispetto alla possibilità di visibilizzare categorie generalmente assenti negli studi, giusto per citarne due: etnicità e genere, su cui tra l'altro torneremo anche dopo. Dall'altra parte però sicuramente quello che si è notato dal Covid in avanti è che c'è stata un'accelerazione e del crescente potere che sta avendo l'immunologia e le relative derive in termini biotecnologici. Infatti viviamo, come ci ricorda il libro Infiammazione, viviamo in un mondo, in un corpo in fiamme, sempre più resistenti alle armi, armi lo dico tra virgolette perché non uso questo termine a caso, che abbiamo usato fino adesso per debellare il patologico. Infatti sono armi nucleari a tutti gli effetti, sia nel senso che distruggono tutto, ma anche metaforicamente che vanno a ridisegnare il nucleo sostanziale delle cose. E infatti non è un caso che stiamo diventando sempre di più resistenti proprio a quei trattamenti nucleari a cui siamo stati sottoposti, tra cui per esempio anche quella antibiotica. Ora la ricerca sul microbioma umano è pronta a diventare un attore chiave nel cambiamento di paradigma biomedico che si sta verificando intorno alla maggiore ricerca rispetto a Big Data, la genomica e anche le sfere legate alla terapia e ai test diagnostici diretti a terapie mirate che possono aprire la strada a quella che viene chiamata appunto la medicina personalizzata. Arriviamo dal microbioma vaginale a una logica anticapitalista, vabbè, immagino che non sia così difficile capirlo, ma cercherò di farvi un excursus di quelle che sono state, diciamo, le grandi battaglie a livello teorico nel campo della microbiologia che ci aiutano in realtà a definire molto bene come questa disciplina si stia muovendo appunto o si sia mossa comunque a favore in qualche modo delle logiche capitalistiche. E infatti in questo periodo storico siamo in quello che qualcuno ha chiamato l'era post-pasteuriana, da Pasteur. Una delle ragioni di questa affermazione è il fatto che l'aumento dei batteri resistenti ai farmaci in risposta all'uso eccessivo e scorretto degli antibiotici sia di fatto ormai diventata una vera realtà. Ed è soprattutto vero per esempio nel caso delle infezioni vaginali o anche le infezioni del tratto urinario. Ora, la resistenza ai farmaci è motivo di notevole allarme, perciò che la fine degli antibiotici significa per l'intervento farmaceutico come risposta medica di base alle infezioni batteriche legate a molte malattie, non solo le infezioni appunto vaginali, ma anche tubercolosi, colera e sifilide, che stanno appunto tornando. Inoltre sono state sollevate diverse preoccupazioni rispetto agli effetti collaterali involontari che emergono dal nostro rapporto conflittuale con i microbi, come dimostrano le pratiche igieniche e disinfettanti che eliminano i germi benefici insieme ai potenziali patogeni. E il post-pasteurianismo tuttavia non è legato solo alla resistenza agli antibiotici o alle pratiche antimicrobiche, ma anche all'emergere altrettanto preoccupante di una cultura pandemica che amplifica insistentemente le ansie relative alla vulnerabilità dei nostri corpi e della nostra società nei confronti di malattie virali contagiose come l'AIDS, l'influenza, la SARS e l'Ebola. Ora, l'immaginario microbico post-pastoriano segna un cambiamento radicale nel pensiero delle relazioni che ci possono essere tra essere umano e microbo, andando ad allontanarsi da una rigida coscienza antisettica, con i suoi strumenti, le sue pratiche, le sue procedure sviluppate appunto per mitigare le infezioni, andando invece a orientarsi verso un modello di simbiosi multispecifica. In un modello di simbiosi multispecifica l'essere umano e i suoi microbi coesistono necessariamente, anche se sempre in un modo altamente precario. La madre del pensiero simbiotico è la biologa e naturalista Lynn Margulis, che portò per decenni avanti una guerra contro il pensiero neodarwinista, che sottolineando come al proprio interno ci fossero delle vere e proprie metafore capitalistiche e suprematiste che erano state sviluppate a partire proprio da una visione di competitività a livello genetico. A capo del pensiero neodarwinista c'era Richard Dawkins, autore di un libro divulgativo, quindi accessibile a tutti, chiamato Il gene egoista, dove scriveva per esempio che noi siamo macchine di sopravvivenza, robot semoventi programmati ciecamente per preservare quelle molecole egoiste note sotto il nome di geni. Il libro è interessantissimo per l'uso delle metafore che fa per spiegare la teoria evolutiva, e Lynn Margulis all'inizio degli anni 70 studia lei appunto in realtà è una naturalista e studia un curioso protista ciliato che vive in acqua dolce, chiamato lo Stentor coeruleus, che si muove agitando delle ciglia e dei microtubuli. Ora, la cosa interessante di questo protista è il fatto che una volta tagliate le ciglia, in realtà queste si rigenerano. E Lynn Margulis ipotizza che siano di fatto una vestigia, quindi un'eredità di quello che rimane di forme viventi primitive. Inoltre osserva anche un altro tipo di organismo, che è l'alga verde clorella, che ingerita da un altro organismo sopravvive dentro l'ospite nutrendosi dei suoi rifiuti metabolici. E questa relazione giocata proprio sul rapporto tra produzione, consumo e rifiuto fa in qualche modo realizzare alla Margulis che un individuo simbionte può trasmettere interi gruppi di geni a un altro individuo simbionte. E questa osservazione molto semplice è quello che poi ha messo in discussione proprio l'idea di evoluzionismo sulla base della competizione dei geni, andando invece a creare l'idea di appunto una collaborazione simbiotica basata proprio sulla questione del nutrirsi e espellere i propri rifiuti, che c'è stata appunto dallo sviluppo dei microrganismi nell'acqua fino a quando appunto non sono usciti e hanno cominciato a nutrirsi dello ossigeno, da cui poi abbiamo preso anche vita noi esseri umani. E è una pietra miliare questa nella scoperta dell'importanza del microbiota, il pensiero della Margulis, e quindi anche del microbioma, che è appunto l'insieme dei geni, dei microrganismi. E diciamo l'idea centrale è che tutte le forme viventi evolute hanno nel loro apparato digerente proprio questo insieme genetico, ereditario e riadattabile. La scoperta del microbioma, la scoperta tra virgolette chiaramente, del microbioma umano, questo ecosistema di trilioni di microorganismi, è stata fondamentale in qualche modo per la concettualizzazione della simbiosi multispecifica. E sebbene alcuni di questi microbi possano essere responsabili di condizioni patologiche, di malattie, la stragrande maggioranza dei microbi non lo è, e un gran numero di essi contribuisce proprio ai processi umani vitali come il metabolismo. E la ricerca sul microbioma umano ha messo in discussione ipotesi a lungo sostenute, fondate su appunto la teoria dei germi della malattia, che era una teoria emersa nel XIX secolo, che ipotizzava una relazione causale tra alcuni germi e gli stati patologici. E se un tempo questa teoria veniva accolta come una speculazione fantasiosa anche dai medici, la sua graduale accettazione ha aperto la strada a di fatto una radicale trasformazione del modo di pensare e parlare di salute e malattia. Infatti, al centro di un cambiamento di paradigma biomedico, la teoria dei germi ha anche contribuito a cambiamenti drammatici sia a livello concettuale che pratico al di fuori dei laboratori. Per esempio i movimenti per la salute pubblica e l'igiene pubblica, le pratiche domestiche e i modi quotidiani di pensare e gestire il corpo. C'è un libro interessante intitolato Il Vangelo dei Germi di Nancy Toms del 2002, che esplora l'introduzione dell'idea del microbo nella coscienza popolare e stabilisce un collegamento storico tra quelli che definisce gli apostoli del germe, quindi scienziati come Louis Pasteur e Koch. È evidente anche dall'emergere dell'idea del microbioma umano oggi. Di nuovo in onda con Ricongiunzioni. Nel frattempo un brevissimo aggiornamento per quanto riguarda la Val Susa, in cui le Notav hanno cercato di raggiungere raggiungere Giaglione e la Val Clarea da pochissimo, ma tutte le strade d'accesso appunto a Giaglione sono bloccate. Invece, per quanto riguarda il tema che stavamo appunto affrontando, diciamo che appunto questa ultima analisi di Nancy Toms è sicuramente interessante, perché questa idea che ci siano appunto degli apostoli e degli imprenditori del germe, e che ci sia una stretta correlazione tra questi, pur questa metafora estremamente religiosa e spiritualistica, diciamo, ci apre un po' la porta ai temi che affronteremo adesso. Infatti scienza e capitalismo in qualche modo hanno da sempre collaborato, ed è più che giusto cominciare un po' a sottolineare gli interessi effettivi che ci sono dietro all'accrescimento di alcuni interessi, alcune ricerche scientifiche. E anche sul microbioma vaginale c'è un mondo di fatto. Per esempio c'è la vagina microchip creata dalla Huis Institute dell'Università di Harvard, che è di fatto un vero e proprio chip che simula il microbioma vaginale. Ci dicono i ricercatori, il microbioma vaginale svolge un ruolo importante nella regolazione della salute e delle malattie vaginali e ha un impatto importante sulla salute prenatale. Il nostro vagina chip umano offre una soluzione interessante per studiare le interazioni ospite-microbioma e accelerare lo sviluppo di potenziali trattamenti probiotici. Queste sono le parole del professore Gautam Majan, che è il primo autore dello studio e anche ex ricercatore della Huis Institute, guarda un po', adesso lavora alla Emulate, un'azienda privata di biotecnologia. Che cos'è di fatto? Adesso non immaginatevi una vagina sotto cyborg, è invece una vera e propria scheda, come fosse un vero e proprio microchip con nessun tipo di assomiglianza estetica alla vagina, ma al cui interno ricostruisce i diversi layer con cui il microbiota e il microbioma in qualche modo interagiscono, e permette quindi di simulare diverse forme di interazione in modo appunto da poter avere un ambiente controllato per studiare diversi trattamenti. Trattamenti, in questo caso loro parlano di probiotici, ma anche trattamenti antibiotici. Perché? Perché, e questo lo dico per a titolo personale, perché ne ho grossa esperienza, è molto difficile condurre degli studi sul fluido vaginale così com'è, perché pur avendo uno dei microbiomi meno complessi e abbastanza semplificati, con meno ceppi rispetto per esempio a quello che può essere il microbioma intestinale, contenendo al suo interno tutta una serie di potenziali elementi patogeni, diciamo che si preferisce, si predilige almeno in una fase clinica iniziale, fare degli studi su quelle che sono delle simulazioni e non sul vero e proprio fluido. Infatti probabilmente continuerà ad essere molto presente il bias sul microbioma vaginale, tanto che comunque da solo molto poco si è cominciato a studiare di fatto da che cosa è composto. Però sì, diciamo, questo vagina microchip, per quanto chiamato così, in realtà appunto permette di fatto queste simulazioni di interazioni. Ma torniamo a più che al senso del progetto vero e proprio, a diciamo la natura economica del progetto. Infatti vi dicevo, il professore primo autore dello studio, il professor Gautam Majan, è poi, dopo la pubblicazione di questo studio, che vuol dire anche di fatto la iscrizione del brevetto del chip, ha lasciato l'Università di Harvard per andare a lavorare appunto a questa azienda privata, la Emulate. E il vagina chip è stato finanziato, rullo di tamburi, proprio da Bill e Melinda Gates Foundation, che è una fondazione che sta per gli interessati delle biotecnologie, è forse la più grande finanziatrice, è stata la più grande finanziatrice di quelli che sono stati gli investimenti sui vaccini durante la pandemia. Più degli stati stessi, sono stata proprio la Bill e Melinda Gates Foundation a immettere grosse somme di denaro su questi investimenti. È interessante, forse, anche se magari è un viaggione un po' tutto mio, però questa relazione che può intercorrere tra lo sviluppo biotecnologico e lo sviluppo invece di quello che era più il passato della Gates, che appunto è la parte più softwareistica tecnologica. Quindi ci stiamo andando ad entrare sempre di più in quelle che sono le modifiche all'interno appunto del non tanto le modifiche quanto la privatizzazione delle informazioni genetiche. La Bill e Melinda Gates Foundation hanno finanziato la vagina chip con l'obiettivo di creare soluzioni farmacologiche per le interruzioni del microbioma vaginale causato dalla vaginosi batterica, e quindi di fatto si stanno orientando proprio sugli investimenti a livello farmacologico, prima i vaccini e adesso appunto i microbiomi, per lo sviluppo di soluzioni farmacologiche. Ma ci sono anche altre aziende che ci interessano e che hanno un ruolo non indifferente per quelli che sono gli avanzamenti per quanto riguarda gli studi sul microbioma. Molte aziende infatti stanno investendo energie e soldi su quello che è il trapianto di microbioma. Il trapianto di microbioma che forse è più famoso per quanto riguarda il trapianto di microbioma intestinale, usato per curare forme quali la colite ulcerosa e il morbo di Crohn, Ma dato visti i risultati, alcuni ricercatori hanno cominciato a domandarsi perché no anche provare il trapianto di microbioma vaginale. Sul trapianto di microbioma, una delle aziende europee che è un po' all'avanguardia su questo tema è la Freya Bioscience, che è nata solo ed esclusivamente per studiare questo trapianto di microbioma, che ha da poco iniziato finanziando uno studio su appunto l'efficacia del trapianto. La Freya è un'azienda danese che da, come si può vedere dal sito, sviluppa, diciamo, il suo obiettivo è quello di sviluppare terapie che possano supportare la fertilità, su cui torneremo tra pochissimo perché è un tema fondamentale, e che in realtà lavora appunto quasi solo ed esclusivamente sulla questione del trapianto di microbioma in collaborazione con un grossissimo centro di fecondazione in vitro di Boston. Hanno pubblicato da poco il primo studio sull'efficacia del trapianto, che è uno studio forse da un punto di vista di rilevanza evidence-based, anche se non ci piace molto, direi pressoché irrilevante, perché portano di fatto un caso studio di una persona sola su un bacino di un numero di 5 pazienti seguite. Ma comunque stanno appunto, siccome collaborano con questo centro di fecondazione in vitro di Boston, sono supportati nell'estensione di questa ricerca con il Massachusetts General Hospital, che proprio in questi giorni sta cercando donatrici tra i 18 e i 40 anni che non abbiano avuto nessun episodio di vaginosi batterica, che è pressoché impossibile, pagandole $725 per sottoporsi appunto come donatrici per il trapianto di microbioma vaginale. Un'altra azienda di cui tra l'altro parleremo anche dopo è la Luca Bio, il cui motto è Living Medicine, ovvero la medicina basata sui microbiomi per lo sviluppo di terapie cosiddette vive, che va di fatto a modificare biologicamente i microbiomi a livello genetico, per poi poter sviluppare in caso anche terapie alternative a quello del trapianto di microbioma da donatore. In ultimo abbiamo la OSEL, che invece sta studiando un probiotico basato sull'isolamento e il brevettamento del lactobacillo crispatus nel farmaco Lactin B. Questo è importante da dire perché anche se a volte si può assumere probiotici per l'equilibrio del microbioma vaginale, è importante sottolineare che attualmente nel mercato esiste solo un probiotico al cui interno è di fatto presente uno dei lactobacilli che sono presenti nel microbioma vaginale, mentre gli altri lactobacilli che sono messi nel mercato anche per la cura di terapie vaginali sono in realtà lactobacilli isolati da altri microbiomi, non quello vaginale. E il lactobacillo crispatus, che è forse il personaggio più interessante per quanto riguarda le ricerche sul microbioma vaginale, si è scoperto essere il lactobacillo che di fatto agisce in prevalenza per quanto riguarda il riequilibramento del microbioma. Quindi più lactobacillo crispatus abbiamo nel corpo e più è probabile che appunto il nostro microbioma sia di fatto in uno stato di equilibrio e quindi non a rischio di infezioni. Ci sono però nel mondo anche altri progetti di ricerca non finanziati dalle farmaceutiche che stanno cercando proprio di studiare questo lactobacillo, e lo fanno attraverso un approccio che viene definito di solito citizen science, ovvero attraverso la partecipazione diretta di chi dona di fatto il proprio fluido vaginale per studiare i microbiomi specifici, e quindi portando avanti una pratica che sia quanto più partecipativa delle persone e soprattutto non al fine di andare poi a isolare e commercializzare all'interno di un prodotto un lactobacillo che, perché no, a livello speculativo si potrebbe essere anche in grado di isolare o assumere in modo autonomo e indipendente senza rientrare appunto nella sfera del mercato dei farmaci. Ora, diciamo una parentesi che si apre sulla questione microbioma è: perché di fatto adesso tutti sono così interessati alla questione del microbioma? Questa è una domanda che mi ero posta tempo fa, e diciamo che tra le risposte che mi ero data c'era quella che probabilmente, essendo per esempio alcune forme virali molto presenti e forse anche in aumento, che riguardano anche proprio il microbioma vaginale, per esempio appunto l'HIV piuttosto che il papillomavirus, perché no interessarsi intanto a colmare le lacune che si hanno rispetto al microbioma vaginale, quindi andare a scoprire invece quelle che sono delle differenze sostanziali anche a livello geografico, nel senso che si è scoperto per esempio che a parità di gruppi etnici cambia anche proprio il microbioma, quindi il bagaglio genetico che noi abbiamo a livello vaginale. In realtà purtroppo non è così, quindi non si sta studiando tutto ciò solo ed esclusivamente per comprendere meglio a livello puramente conoscitivo le informazioni contenute nel microbioma vaginale, ma c'è di fatto un interesse crescente rispetto a un tema per la quale si sta creando un vero e proprio mercato, che è il mercato della fertilità. Infatti, se si guardano gli studi scientifici sul microbioma di diversi tipi, la frase che si troverà più spesso quella che si troverà più spesso è il fatto che a parità di microbioma non bilanciato c'è un maggiore rischio di intercorrere in infezioni vaginali, virali e batteriche, che a causa appunto anche della resistenza antibiotica o antivirale diventano croniche e recidive, e quindi aumentano i casi di infertilità. E quindi c'è la questione della fertilità. C'è un business vero e proprio che sta aumentando, infatti si stima che il mercato della fertilità è in crescita ed è ad oggi stima circa 33 miliardi di dollari di profitto, che aumenteranno nei prossimi 2 anni, ed è proprio all'interno di questo mercato che le aziende di biogenetica e biotecnologie stanno puntando i propri investimenti, integrando digitalizzazione, automazione e intelligenza artificiale col fine di avere trattamenti personalizzati più efficaci. Ora, per quanto la medicina si sia allontanata dalle identità, considerandole umane, e quindi la personalizzazione della cura sia sicuramente un tema interessante su cui dibattere, bisogna fare però attenzione e guardarlo con un occhio un po' critico, perché il tema della medicina personalizzata fa anche un po' da ponte proprio su quello che è questo tipo di mercato. E c'è importante dire che la cosa interessante nel campo della salute è che non guardiamo mai solo la questione della medicina, delle istituzioni sanitarie pubbliche, ma che il business della cura non è mai isolato e riguarda aziende anche altre. E nel caso del mercato della fertilità, quello che noi possiamo notare è che c'è un aumento maggiore anche al di fuori di quelle che sono le aziende biotecnologiche. Per esempio il mondo assicurativo. Negli Stati Uniti, ma anche in Europa, diciamo dove ci sono dei sistemi sanitari misti o comunque a prevalenza privatistica, il campo della fertilità sta facendo molta gola. E infatti stanno aumentando le start-up modelli assicurativi per richiedere finanziamenti e prestiti proprio per accedere a sia servizi standard legati alla fertilità, ma anche per accedere a questi nuovi tipi di interventi e cure legate alla prevenzione alla fertilità. E infatti il caso della Freya, che vi citavo nell'articolo, parla proprio di questa donna che a causa di ricorrenti vaginosi batteriche ha vissuto più di 3 casi di aborto spontaneo diciamo diventa proprio il caso studio per eccellenza in cui il trapianto vaginale che risulta invece con effetti positivi riesce a portare la paziente ad avere per la prima volta un trattamento di fertilità con successo. We'll be right back.
we all.
E prima di concludere, volevo aprire una piccola parentesi rispetto a un tema che è emerso diverse volte in questa puntata, ma di cui ancora non abbiamo parlato, e che questa è una piccola parentesi, ma varrebbe sicuramente la pena fare un ulteriore approfondimento, e vedremo di farlo. E questo riguarda di fatto l'invisibilizzazione di alcune categorie che sono state spesso associate a fattori di rischio. Nel mondo del microbioma vaginale, forse il paper più citato è quello di Ravel, che è tra l'altro anche a capo della Luca Bio, l'azienda di cui parlavo prima, di Living Medicine, pubblicato nel 2011, intitolato Vaginal Microbiome of Reproductive Age Women, che ha stabilito un precedente categorico nella ricerca sul microbioma vaginale, affermando in modo definitivo che le donne nere e ispaniche hanno microbi vaginali diversi da quello delle donne bianche e asiatiche. E fin qua, diciamo, un'affermazione che non pare così problematica, che appunto lo dicevo anch'io prima. La parte problematica, diciamo, riguarda più che altro appunto la creazione o l'invisibilizzazione di categorie, per esempio come quello della razza o del gruppo etnico, che compare all'interno appunto delle ricerche scientifiche. Infatti la ricerca di una relazione tra origine etnica e composizione della comunità batterica vaginale è alla base dello studio. E la razza in questo caso funge da principio organizzatore della ricerca, quindi tutto si ruota intorno proprio alle differenze razziali. Cosa che in teoria nelle ricerche sul microbioma, che quindi vanno in qualche modo a definirci dei superorganismi universalmente costruiti, noi dovremmo andare oltre, no, alla differenziazione di questi tipi di categorie, ma in realtà quello che fa la ricerca scientifica in questo caso è di fatto invisibilizzarle. Infatti con le intuizioni rese possibili da una teoria biologica e statistica sempre più sofisticata, legata anche al sequenziamento del genoma batterico, che sono alla base appunto delle nuove della nuova generazione di ricerche sul DNA, e anche da un aumento della potenza di calcolo che sta avvenendo appunto a livello statistico nelle ricerche, sembriamo sempre più intrappolati nello schema razziale originato da Linneo, che è il capo, il padre della divisione, della razionalizzazione, della categorizzazione della natura, che appunto divideva le popolazioni del mondo in una ruota di quattro colori, quasi come quello che fa appunto Ravel, che appunto nel suo articolo ridefinisce i tipi di comunità batteriche presenti nelle donne sane, in modo che il rischio e le diagnosi possano essere valutate individualmente. Tuttavia l'associazione del microbioma vaginale delle donne nere ispaniche come fattore di rischio nei confronti della vaginosi batterica è a sua volta associata a fattori di rischio quali partner sessuali multipli, mancato uso del preservativo e fumo, e quindi è di fatto uno stereotipo razzista legato a appunto le donne nere ispaniche ipersessualizzate, cioè il fatto di essere donne nere ispaniche è un fattore di rischio. Stabilire una normalità diversa per il microbiota vaginale nelle donne ispaniche nere è un uso è dubbio di identificazioni razziali discutibilmente correlate, e nonostante ciò, appunto, questo è uno dei paper più citati, e il laboratorio di Ravella Luca Baio ha attualmente due studi attivi finanziati, uno che riguarda l'influenza dei fattori modificabili sul microbiota vaginale e sul parto pretermine, e l'altro che riguarda la rivelazione del ruolo del microbioma cervico-vaginale nel parto pretermine spontaneo, anche qui di nuovo di interesse rispetto alla questione del non della conoscenza in sé, ma degli effetti appunto sul parto pretermine. Ora, milioni di dollari vengono utilizzati per finanziare studi sul microbioma vaginale, cercando di risolvere il problema del parto pretermine, andando poi di fatto a cercare di riparare il microbioma vaginale. Questi studi però mettono in atto ciò che viene definita la reinscrizione molecolare della razza o la molecolarizzazione della razza, ma a livello appunto microbico, microbiomico. E questa scienza cerca interventi probiotici per prevenire esiti avversi, ma non tiene conto delle prove ben documentate, per cui ci sono anche altri fattori, non tanto a livello solo biologico, microbiomico, che contribuiscono allo stress e a fattori legati alla nascita a pretermine, quali la discriminazione razziale, lo stress cronico e le disparità. E con questo terminiamo la nostra puntata. Vi ricordo che saremo in onda anche martedì prossimo. La puntata della prossima settimana sarà bella densa e riguarderà la deprescrizione degli psicofarmaci, sia dal punto di vista delle pratiche all'interno delle istituzioni, ma anche le pratiche di autoriduzione. E ovviamente ripubblicheremo il podcast di questa puntata, come di tutte le altre, e tutti i riferimenti citati saranno presenti appunto nella puntata, che sarà presente sul sito di Radio Blackout a partire da domani. Questa era Ricongiunzioni e adesso passiamo la palla a Radio Fabbrica.